Seconda parte della rassegna stampa che apriamo con un articolo preso dal Messaggero e che viene da Valentina Arcovio da Parigi. Caccia la particella di Dio, sfida ancora aperta tra Europa e Stati Uniti. Chi è addentro al settore capirà che stiamo parlando dell'acceleratore di particelle del CERN di Ginevra, LHC, che è stato ospite d'onore alla 35esima edizione della conferenza internazionale sulla fisica delle alte energie, una cosa difficilissima anche da dire, immaginiamo quindi la difficoltà anche degli argomenti trattati, che si è aperta a Parigi e che durerà fino al 28 luglio. Per la prima volta i ricercatori europei che lavorano al CERN di Ginevra hanno la possibilità di presentare dinanzi alla comunità scientifica i primi dati raccolti a partire dall'inizio delle collisioni. Si tratta di un'occasione importante, ok, qui abbiamo vari ricercatori, si parla rapidamente di quanto verrà esposto. A noi interessano i risultati, però, anche se non è stata annunciata la scoperta del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, grazie alla quale i corpi hanno una massa, LHC può vantare un'ampia mole di dati, nonché una serie di record stabiliti negli ultimi mesi. Infatti, i dati raccolti finora dimostrano che LHC sta imparando da quando sono cominciate le collisioni, la macchina sta ripercorrendo in pratica l'intera storia della fisica, sta scoprendo particelle come la Z0 e la W, la W, per la cui scoperta Carlo Rubbia tra l'altro ha avuto il Nobel, e il quark top. Non sono risultati di rilievo assoluto, ma dimostrano un buon livello e fanno sperare bene per il futuro, anche perché LHC è in competizione con Tevatron del Fermilab, che è un altro acceleratore americano questa volta. Entrambi stanno competendo alla caccia della particella di Dio. Tevatron dovrebbe chiudere i battenti nel 2011, alla fine di settembre, ma i progressi che i ricercatori dovrebbero presentare a Parigi probabilmente allungheranno il lavoro dell'acceleratore per almeno altri 3 anni. In ogni caso, i fisici europei non sembrano preoccupati della concorrenza. Riuscirà a vedere il bosone di Higgs potrebbe essere più complicato di quanto si immaginasse, perché la finestra nella quale cercarlo sembra essere più stretta del previsto, e quindi la gara è destinata a rimanere aperta fino all'ultima particella. Insomma, in sostanza qui però alla fine mi è detto poco e nulla sui risultati di LHC, sembra che tutto è ancora in divenire. Un commento da Enrico Cappellaro.
Beh, è proprio così, in questi esperimenti diciamo non c'è nulla di imprevisto. Questi esperimenti sono esperimenti molto complessi che nascono con un piano a lungo termine, i risultati si aspettano dopo alcuni anni e questo è esattamente quello che si aspetta. Naturalmente da una parte gli scienziati che ci lavorano, dall'altra l'opinione pubblica, diciamo, vogliono essere informati sui progressi, gli scienziati ci tengono a mantenere un'attenzione dell'opinione pubblica, specialmente perché non vengano magari tagliati i finanziamenti. Quindi ogni tanto cercano di dare un aggiornamento, anche se in questo momento l'aggiornamento è la macchina sta funzionando come deve funzionare e quindi non c'è un vero aggiornamento ancora dal punto di vista scientifico, ma diciamo l'esperimento è molto importante, la promessa della scoperta da fare è così importante che diciamo è assolutamente giustificato questo interesse, insomma.
Ma quando a suo tempo venne data la notizia che LHC poteva addirittura dar vita a un piccolo buco nero che in 4 anni avrebbe inghiottito tutto, non si è capito se è stata la stampa che ha un po' giocato sopra il catastrofismo o se forse ci hanno giocato anche quelli del CERN che hanno un po' lasciato fare per farsi pubblicità.
Sì, è un po' quello che stavamo dicendo in questo momento, cioè c'è un interesse degli scienziati a mantenere viva l'attenzione e anche un po' semplificare i risultati che uno può ottenere. Allora si cercano parole un po' note all'opinione pubblica come buco nero e poi non credo nelle intenzioni degli scienziati, ma sfuggono un po' di mano e quindi c'è bisogno poi di rincorrere i buoi che sono scappati dalla stalla e riportarli all'interno di un recinto più definito, insomma.
Bene, comunque sicuramente l'HC farà ancora parlare del suo lavoro, perché man mano che si avvicina poi il 2012, figuriamoci quante altre ne verranno fuori.
Certo.
E avveniamo all'ultima notizia, quella che io definisco la notizia della settimana, cioè quella che è stata ripresa più volte da tutti i maggiori quotidiani. Nel nostro caso andiamo a leggere il Sole 24 Ore e riguarda tra l'altro noi dell'INAF. Una spedizione italiana scopre il maxi cratere di un meteorite in Egitto grazie a Google Earth. Vediamo di cosa si tratta. Una spedizione italiana guidata da Google Earth ha rivelato il cratere di un meteorite. La prima segnalazione è arrivata dal Museo Civico di Milano, di Storia Naturale, dove Vincenzo De Michele nel 2008 stava praticamente esplorando le mappe su internet per trovare villaggi neolitici nell'Egitto meridionale e ha osservato una vasta cavità. Dopo la sua segnalazione nel 2009 è partito un gruppo di studiosi dell'INAF, dell'INGV e di altre università italiane guidate da Mario Di Martino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Mario Di Martino lo conosciamo. Sono arrivati davanti a un cratere grande quanto l'area per le fondamenta di un palazzo, 40 metri di larghezza e 15 di profondità. A generarlo è stato l'impatto di un meteorite. Secondo i ricercatori, tra l'altro, ha caratteristiche uniche, conservato alla perfezione, ricorda un cratere lunare. Le prime analisi rivelano che doveva avere una massa compresa tra 5 e 10 tonnellate, il meteorite, ed è precipitato al suolo con una velocità fra 3 e 4 km al secondo, con composizione metallica. Secondo l'ipotesi degli scienziati, in origine era il nucleo di un asteroide frantumatosi dopo una collisione catastrofica con un altro oggetto nella fascia principale tra le orbite di Marte e Giove. L'impatto quando è avvenuto? Sarebbe avvenuto 5.000 anni fa. E quindi, insomma, tra l'altro, 5.000 anni fa, quindi in epoca in cui l'uomo già aveva sviluppato le sue prime civiltà, bisogna attendere comunque la datazione con la termoluminescenza per un'indicazione più precisa. E la violenza dell'urto ha scagliato materiali per 300 metri e la notizia del ritrovamento sarà pubblicata su Science. I ricercatori italiani sono tornati in seguito sul posto con i colleghi egiziani e hanno riportato indietro 50 kg di materiale. Beh, molto interessante questa notizia, anche molte implicazioni, non solo il discorso che appunto c'è il nostro ente di mezzo, ma effettivamente un impatto avvenuto 5.000 anni fa, quindi nel 3000 avanti Cristo, chissà che non ci siano anche testimonianze storiche da reperire di questo evento, magari anche in testi mitici, biblici. Queste ricerche che coinvolgono anche l'INAF sono ricerche effettivamente importanti, perché poi colgono subito, come dire, stimolano anche l'interesse delle persone. Io voglio un tuo commento, cosa ne pensi di questa scoperta?
Ma è veramente straordinaria per molti versi, perché intanto il primo commento che mi viene è: la scoperta è stata fatta usando immagini che si trovano in internet, quindi chiunque poteva fare questa scoperta. Questo è una cosa che sta sempre più sviluppandosi nella scienza odierna. I dati sono disponibili a chiunque molto spesso e possono essere utilizzati per fare delle scoperte anche molto importanti come questa. L'altro commento, naturalmente, invece sul fatto specifico è che un cratere così ben conservato sulla Terra sono praticamente impossibili da trovare, perché le azioni degli agenti esogeni, il vento, l'acqua, li distruggono in breve tempo. Quindi trovare un cratere così ben conservato, proprio come si dice, come un cratere della Luna, è un evento straordinario e consente, e solo in luoghi così isolati era possibile che succedesse, e diciamo consentirà di ricavarne delle informazioni molto importanti che non sarebbero possibili in un altro modo. E naturalmente porta poi l'attenzione sul fatto cruciale, che è quello che questi eventi avvengono, cioè la caduta di meteoriti sulla Terra sono eventi che avvengono in tempi non geologici, ma in tempi storici. E quindi ci dobbiamo aspettare che questi eventi avvengano ancora, e specialmente questo tipo di impatti da meteoriti di dimensioni non enormi, noi oggi non abbiamo alcun modo di né prevederli né prevenirli, e quindi è sicuramente e potenzialmente, naturalmente, se cadono in zone abitate sono devastanti. Quindi è sicuramente una parte di scienza che ha un grosso interesse diretto per la popolazione, insomma.
Argomento questo sempre spinoso e comunque estremamente interessante, perché effettivamente riguarda tutti noi, ci riguarda molto da vicino. Lo spazio è amico, ma può anche ogni tanto rappresentare un pericolo, e questo non va mai dimenticato. Siamo giunti così al termine della rassegna stampa di quest'oggi. Ringraziamo il direttore dell'Osservatorio di Padova, Enrico Cappellaro, grazie veramente per la sua disponibilità.
Grazie a voi per l'ascolto.
E con questo è tutto, vi ricordiamo che la rassegna stampa viene pubblicata su Media INAF ogni lunedì nel primo pomeriggio. Se volete partecipare o comunque esprimere un vostro commento, potete scrivere a comunicazione@inaf.it. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.